Calda, e questa sera Casabound On Air torna dal sesto piano di Casabound, quindi dalla sede centrale del movimento in via Napoleone III al numero 8 a Roma, per parlare dei temi centrali del movimento e vedere un attimo che cosa è successo a noi questa settimana.
E buonasera a tutti. Questa sera abbiamo anche ospiti, eh?
Infatti, però andiamo un attimo per gradi, perché tante cose sono successe questa
Troppe,
settimana.
infatti dobbiamo iniziare a chiedere al movimento di fare meno cose perché noi non è che possiamo, cioè abbiamo un'ora di tempo, o allunghiamo il tempo nostro o il movimento si deve un attimo fermare e adeguare ai nostri tempi radiofonici, ovviamente.
Ecco, e sappiamo che
Che non
naturalmente
succederà,
sarebbe
giustamente.
credere che sia possibile l'impossibile. Anche perché noi non facciamo altro che produrre idee, metterle in atto e soprattutto fare, 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 soprattutto in campagna
Anche perché
elettorale.
siamo quello che facciamo, anche quando non ci siamo direttamente, almeno a livello nazionale, ma insomma abbiamo ricordato più volte l'importanza di queste amministrative per il nostro movimento. Parleremo di questo, parleremo ovviamente del nostro Mirko, parleremo di Sette Camini, di cui abbiamo anche importanti ospiti qui in diretta. Ricorderemo l'appuntamento importantissimo di domani, lo ricorderemo mille volte, la conferenza su Dominique Venner a Casa Pound, qui, tra l'altro sempre al sesto piano, e sarà trasmessa in diretta anche questa da RBN. Parleremo dei risultati di Alba Dorata in Grecia, che ci hanno fatto sorridere, e ci hanno dato veramente una bella carica. E purtroppo anche questa settimana dovremo parlare di cose spiacevoli per l'aggressione che è avvenuta a Parma, no? Ad un nostro simpatizzante.
Purtroppo, infatti. Però diciamo andiamo per ordine, anche perché è qui con noi stasera appunto una voce di Sette Camini,
Buonasera,
Simone.
buonasera a tutti.
Allora, e tra le altre cose, noi salutiamo la piazza,
Esatto, in diretta dal presidio di Sette Camini.
quindi salutiamo tutta la cittadinanza che ci sta ascoltando e che è impegnata giorno dopo giorno, ormai da lunghe settimane.
50 giorni.
Ecco, quindi insomma sicuramente parliamo di una grande determinazione, la cittadinanza di Sette Camini che sta proprio lottando per far sentire la propria voce, una voce soffocata, una voce inascoltata dall'amministrazione comunale, che in realtà sta proprio cercando di dimostrare a tutti che lì c'è vita, soprattutto, e ci sono cittadini che hanno bisogno di diritti, insomma, che i propri diritti essenziali vengano rispettati, ha bisogno di tutto.
Esatto, anche perché Sette Camini comunque è una zona che già da tempo, come la maggioranza delle periferie romane, è stata abbandonata già dal traffico della Tiburtina, che è una vita che non ci sono soluzioni, alla BASF, che è l'industria chimica che sta lì nelle vicinanze, al centro più grande d'Europa di Via di Salone, che anche quello è un grande problema. Adesso ci si mette questo grande problema in più di questo centro d'accoglienza, che è stato scoperto dai cittadini, e è stato fatto di nascosto, di notte, la ricostruzione, la ristrutturazione del palazzo, e fortunatamente è girata la voce, siamo riusciti a muoverci in tempo e organizzarci.
Adesso cerchiamo di fare capire bene anche a chi ci ascolta, che magari ascolta appunto della vicenda di Sette Camini per la prima volta in questo momento, di cosa stiamo parlando, perché tra le altre cose abbiamo avuto occasione in diretta su Anno 1, quindi sulla 7, dalla viva voce di Mirko che rappresenta comunque ad Anno 1 il movimento, ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse. Di Sette Camini, perché lui ha citato questo episodio proprio per ricordare quanto l'Italia continui a non voler vedere il problema interno, quindi i propri figli, i propri cittadini, per diciamo distrarsi con altri problemi. E soprattutto abbandonata l'Italia dall'Europa per la gestione del grave problema dei flussi migratori, sostanzialmente sta cercando di dare una risposta, in quel caso molto puntuale, quindi stanziando dei fondi che non provengono dalla Comunità Europea ma provengono dall'Italia per risolvere questo problema. E molto spesso, al contrario, la stessa puntualità, la stessa velocità d'azione, quindi lo stesso tempismo, non lo ritroviamo quando bisogna risolvere, al contrario, le esigenze primarie gridate da anni da chi vive nelle periferie, ad esempio romane. Questa è la cosa che in realtà ha fatto tanto arrabbiare i cittadini Sette Camini. Quindi, se posso, diciamo, introdurre la vicenda, abbiamo parlato con Simone qualche giorno fa di questa situazione veramente gravosa. Ovviamente Simone parla dalla viva voce della strada, perché conosce sulla propria pelle quelle che sono le difficoltà del quartiere, ed è per questo, insomma, che ci aiuterà a capire che non è tanto l'andare contro, noi non stiamo andando contro nessuno, l'emergenza umanitaria per l'immigrazione c'è, è un'emergenza vera e sensibile, e noi non vogliamo assolutamente disconoscere questa voce o mettere la testa sotto la sabbia e dire che non ci interessa o non esiste, però vogliamo al contempo che, esattamente con la stessa rapidità e con la stessa efficienza ed efficacia, si cerchi di dare una risposta anche ai cittadini che già ci sono sul territorio nazionale. Quindi abbiamo parlato un po' delle difficoltà, appunto, di Sette Camini. Che cosa si vorrebbe quindi fare? Noi abbiamo parlato, appunto, di questo palazzo.
Esatto, che è stato abbandonato per 15 anni.
Questo palazzo?
È un palazzo grande, è stato vuoto per 15 anni. I cittadini dicono, con quella rapidità in cui hanno ristrutturato, hanno portato i letti e hanno preparato tutto, potevano fare qualcosa per il quartiere, un ASL, una scuola, anche perché, fatalità, lo stesso giorno che si è sparsa la voce, anzi no, il giorno dopo, è stata chiusa la scuola adiacente lì al presidio, perché è andato fuoco l'impianto elettrico, quindi i bambini sono dovuti spostare nella scuola vicino, fare lezioni nella palestra, allora, se proprio c'è bisogno di qualcosa, facciamo le cose per il quartiere, per i ragazzi che hanno bisogno, che sono di là.
Lo ripetiamo, parliamo di Sette Camini, che è una sorta di frazione poi molto isolata nella periferia romana, che, diciamo, è veramente abbandonata a se stessa, non ci sono i servizi primari o gli essenziali, ma, diciamo, sono davvero i minimi. Raggiungere da Sette Camini il centro di Roma è praticamente impossibile con i mezzi, è come se fosse sulla Luna, si raggiunge prima dall'Aquila. Ecco.
Non so quant'è che sta.
E quindi questa struttura enorme, realizzata da privati e abbandonata a se stessa, non si capisce bene per quale motivo, per un lungo periodo di tempo, parliamo di 15 anni, all'improvviso torna alla ribalta, si ristruttura in pochissimo tempo e viene destinata a che cosa? Parliamo proprio di questo.
Centro per accoglienza per immigrati.
Quindi i migranti che arrivano, diciamo, con queste barche di fortuna,
esatto,
e sbarcano sulle coste, molto spesso siciliane o comunque del meridione d'Italia, nella logica, diciamo, del governo o comunque di chi sta cercando di gestire questa emergenza, a carico nostro, quindi dell'Italia, verrebbero smistati come merce, quindi io mi metto anche nei loro panni, ovviamente, perché sono comunque delle persone in grave difficoltà, e smistate in luoghi che sostanzialmente nella periferia stanno. Questa è una delle cose che diceva anche Mirko, che in questo modo si agevola pure una sorta di seconda ghettizzazione. Quindi Mirko, tra le altre cose, ricordando il discorso Sette Camini, ricordava che venivano stanziati qualcosa come 30 euro,
sì,
quindi al giorno?
30 euro al giorno.
30 euro al giorno addirittura, e diciamo, durante l'intervento lui criticava il fatto che questi soldi, lo ripetiamo per l'ennesima volta, sono soldi italiani, quindi su questo non c'è un sostegno europeo, quindi sostanzialmente è questo il grosso problema, insomma, quantomeno la denuncia. E ci faceva un po' sorridere perché la presentatrice di Anno 1, insomma Giulia, in realtà lo avrebbe interrotto dicendo: ricordiamoci che di questo importo finisce nelle tasche della persona, quindi del migrante in sé, soltanto qualcosa come scarsi 2 euro. Noi ricordiamo a nostra volta che però il resto va in servizi.
E non è una cosa da sottovalutare, insomma, anche perché si parla anche di ricariche telefoniche, la mensa, perché comunque vi portano da mangiare pranzo, cena e colazione, anche per questo è tutto confermato anche dal signore della cooperativa che è venuto lì al presidio di Sette Camini e ci ha spiegato un attimo come funziona.
Quindi voi avete conosciuto
Sì,
chi
è
gestisce
venuto solo la prima volta, perché
per
poi.
parlare con
Sì,
voi?
ha provato a fare un gruppetto di 5-6 persone per imbastire un po' la storia perché
Per smorzare la protesta.
inizialmente lui voleva far credere che avrebbero accolto solo 40 donne con i bambini, ma chiunque vede la struttura, perché noi ci siamo entrati, non è proprio posto per donne e bambini, anche perché sono tutte camerate enormi con letti e docce enormi, cioè tipo da palestra, quindi non c'è proprio
Presta
posto per
attenzione
bambini.
perché sto per morire.
Va bene, sì, sempre boicottaggio da parte di spiriti alieni che prendono possesso del nostro computer. Non ti preoccupare, Simone, continua pure.
Quindi niente, e
Quindi ci dicevi
poi
che in realtà la struttura difficilmente potrebbe accogliere soltanto 40
assolutamente
donne con.
no. È stato anche scritto sul giornale, è uscito proprio la scorsa settimana sul tempo che alla fine c'è posto per 200 persone in questa struttura, che è abbastanza grande, insomma.
Quindi addirittura ci dicevi, voi avete avuto occasione di parlare con chi gestisce la
La cooperativa,
cooperativa che poi otterrà questi finanziamenti, li
esatto.
stanzierà, ha già ottenuto dei finanziamenti per
Esatto,
ristrutturare.
e ha ottenuto anche il cambio di destinazione d'uso. Perché questo erano locali che erano uffici e negozi e così
Dall'oggi al
subito
domani.
sono diventati alloggi
Quindi ci sembra
che
che insomma, le soluzioni per l'emergenza abitativa lo Stato le
subito, come
proponga e le metta in atto molto velocemente, però sempre quando vengono riferite ad altri, a terzi. Noi siamo diventati, subiamo un razzismo al contrario come cittadini italiani. Questa è una cosa che davvero dovrebbe farci riflettere.
Probabilmente un'altra cosa su cui sarebbe interessante poi porre l'accento è anche su quante persone verranno messe all'interno di questo centro e in generale dei centri d'accoglienza e vedere quanti finanziamenti prendono queste cooperative. Perché se da una parte è vero che non arrivano i 30 euro cartacei in tasca all'immigrato singolo, ma passano per questo passaggio intermedio. Probabilmente, ovviamente è solamente un'ipotesi, c'è un giro di soldi che bisognerebbe quantomeno chiarire, no? Anche perché io alla favola delle 40 persone, fossero anche tutti quanti uomini, non ci credo. Secondo me, se c'è spazio per 200, ne metteranno 300, 400, come sono in tutti i centri di prima accoglienza in Italia. Quindi, o Sette Camini è un esempio virtuoso di centro d'accoglienza. O, francamente, io penso che si parla di numeri ben differenti, di un giro di soldi differente e quindi di una situazione che in una periferia già in cui non è facilissimo vivere rispetto al centro va a esasperare una situazione. Una situazione che, tra l'altro, come Casa Pound abbiamo sempre denunciato anche a livello generale, proprio perché non devono esistere diverse fasce nella città, cioè la città è una, così come la nazione è una, anche la città lo è. Quindi non deve esistere un centro, una periferia abitabile, una periferia invivibile. Deve esistere una città dove ogni cittadino, da quando è bambino a quando è anziano, deve poter vivere dignitosamente la loro esistenza, proprio perché si fa parte di una comunità nazionale, no?
Esattamente, quello che alla fine chiedono i ragazzi, i signori, gli abitanti di Sette Camini, di pensare comunque prima alle persone che vivono il quartiere e che hanno bisogno comunque di ancora tante, tante, tante cose.
Sì, difatti un'altra cosa assurda è proprio questa di voler dare a tutti i costi dei servizi a delle persone che sicuramente non sono, come
come possono essere gli immigrati, non è che sono dei privilegiati dalla vita, insomma, sicuramente hanno delle storie difficili, ma il non pensare prima alla propria gente, che è la gente che già vive il posto, che è cresciuta, che ha la propria storia radicata in quel posto, io penso sia uno dei crimini maggiori che questo Stato fa a tutti i livelli, in questo caso credo sia a livello comunale la responsabilità e poi a scendere a livello municipale eccetera. Senti, ti faccio io un'ultima domanda, poi riprenderemo l'argomento, su come stanno andando queste proteste, quali sono le persone che lo compongono, quindi se sono cittadini, se sono associazioni, se è politicizzata, insomma ti chiedo appunto questo, se ci sono persone dietro che hanno altri interessi, appunto se è una protesta tra virgolette di popolo.
È assolutamente una protesta di popolo, loro ci tengono a dirlo, insomma non sono schierati con nessuno e anzi cercano di tenere distanti tutti quelli che vengono solo, cioè poi si vede la differenza, che vengono solo per fare belli l'appelli, anzi tanti, meno male che non c'ero neanche io, perché qualche politico è passato lì, si è fatto bello le foto, ha scritto il suo comunicato, io appoggio Sette Camini, mettendo infilando i bigliettini da visita per le elezioni in tasca alla gente, e per fortuna è stato rimandato a casa, insomma, tranquillamente.
Quindi almeno su questo non possono accusarci di niente, noi alle elezioni non ci siamo e quindi quantomeno dimostriamo, insomma, una volta di più la buona fede di Casa Pound Italia in queste battaglie. Adesso Elena, che facciamo? Mandiamo qualche servizio?
Sì. Adesso cominciamo a parlare di elezioni. Noi abbiamo già affrontato ovviamente durante le scorse settimane quelle che sono, insomma, i temi cari a Casa Pound, che in alcune diciamo località, soprattutto al nord d'Italia, stiamo portando proprio per le amministrative. Parliamo di Cremona, parliamo di Novave Milanese e parliamo di Terni. Quindi abbiamo già parlato dei nostri candidati e adesso abbiamo dei servizi preparati per ciascuno di loro, così potremo sentire anche dalla loro viva voce le proposte, quello che hanno intenzione di portare come voce di Casa Pound nel proprio comune come candidato sindaco. Noi iniziamo appunto da Terni perché venerdì scorso, il 16 di maggio, in piazza Solferino, appunto a Terni, la piazza e quindi Casa Pound Italia a Terni ha ospitato Simone Di Stefano e Pier Giorgio Bonomi, che noi avevamo già intervistato qualche settimana fa. E abbiamo prima pensato di introdurre con due servizi, in realtà il primo molto molto veloce a cura del TG3, quindi la testata nazionale, però in formato regionale, e una brevissima intervista e presentazione, insomma, del candidato di Casa Pound. E poi l'altro intervento di Pier Giorgio Bonomi al TG di Umbria Viva, dove ha avuto, insomma, a disposizione un pochino più di tempo per raccontare e parlare di sé. Quindi io comincerei ad ascoltare, insomma, il primo e il secondo intervento e poi andiamo a commentare anche quello che è successo, insomma, l'altro giorno a Terni.
Casa Pound Italia per Terni ha scelto Pier Giorgio Bonomi come candidato sindaco. Casa Pound si definisce rappresentante della vera destra sociale e punta a portare i propri principi all'interno di Palazzo Spada.
Dopo 5 anni di attività sul territorio locale, Casa Pound Italia ha scelto di entrare in consiglio comunale perché questa città ha bisogno di sicurezza, ma soprattutto ha bisogno di ritrovare l'italianità nei criteri di assegnazioni di case popolari e asili pubblici. Mettiamo gli italiani al centro della vita di questa città.
Oggi abbiamo incontrato Pier Giorgio Bonomi. Pier Giorgio Bonomi, con il suo movimento Casa Pound, ha deciso di scendere in campo, candidarsi a sindaco della città. Ci spieghi il perché.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie della disponibilità di questa intervista. Casa Pound Italia si candida a queste elezioni perché Terni è una città che ha bisogno di sicurezza, ma soprattutto è una città che vive in un momento così di crisi nazionale una grave emergenza abitativa e molti italiani non gliela fanno arrivare letteralmente a fine mese, hanno bisogno di sicurezza, ricordiamo i 1200 sfratti che ci sono stati l'anno scorso, quindi ci candidiamo per essere appunto la voce degli italiani che stanno in difficoltà e per far risollevare Terni a 360 gradi, quindi queste sono le motivazioni principali della nostra candidatura.
Il suo movimento, lei ha dichiarato, vuole essere un megafono politico per le vere emergenze, emergenze sociali non solo, e ovviamente a quale elettorato lei conta di rivolgersi?
Ma io, ecco, innanzitutto ho detto le vere emergenze perché in questa campagna elettorale, diciamo così, ho assistito a dei battibecchi, diciamo così, su cose che secondo noi sono abbastanza superficiali o quantomeno denotano una mancanza da parte degli altri magari candidati di quelle che sono forse le vere realtà che si vivono a Terni. E appunto noi abbiamo assistito a persone che a Terni è stata staccata l'acqua, quindi persone nelle vie di San Lucio che fisicamente nell'anno 2014 si andavano a lavare sulla fontana pubblica. E il nostro elettorato sono tutte quelle persone della classe media, che prima era una classe media, adesso è diventata povera, e tutte quelle persone che nella politica attuale non trovano più una risposta, perché la politica attuale non parla più agli italiani, è completamente scollata dalla realtà.
Per Bonomi, chi è o chi sono i principali antagonisti di questa corsa a sindaco?
Ma allora, noi di antagonisti diretti, diciamo, per la nostra posizione non ne abbiamo, perché non essendo una lista civica, non essendo noi abbiamo una nostra, diciamo, ideologia, che non abbiamo antagonisti diretti. Se posso, diciamo, analizzare un attimo dall'esterno, forse il Movimento 5 Stelle è visto come un canalizzatore di rabbia dell'antipolitica, e quindi magari loro sotto questo punto di vista, cioè che canalizzano una parte della rabbia, possono essere degli antagonisti, certo, soltanto loro, quindi.
E quindi le figure,
per questo motivo, ovviamente.
Quindi queste le figure come antagonista. Se dovesse essere eletto, però, ci spieghi quali sono gli impegni più importanti secondo lei in un ipotetico 100 giorni, diciamo, dall'elezione?
La prima cosa, l'attuazione dell'ente per il mutuo sociale. Poi approveremo una nostra proposta che ho ideato personalmente e che già è scritta per tutta quanta l'Umbria, che è il progetto del canone sociale prima impresa per aiutare i ragazzi e tutte le figure che stanno a partita IVA. La terza cosa più importante è una stretta per quanto riguarda l'immigrazione e la clandestinità, quindi case popolari, asili nido e sicurezza. Queste sono le prime cose.
In merito alla situazione invece dell'ambiente nella nostra città, un tema molto delicato, parliamo di inceneritori e inquinamento industriale, le politiche secondo lei da mettere in campo?
Prima di tutto bisogna arrivare a rifiuti zero, perché obiettivamente chi dice che da domani chiuderà gli inceneritori dice una falsità, in quanto per chiudere gli inceneritori bisogna arrivare ad un livello tale di smaltimento di riciclo tale da poter dire chiudiamo gli inceneritori. Noi quindi siamo per l'obiettivo di rifiuti zero e siamo, una volta ovviamente raggiunto, per la chiusura degli inceneritori. Questi sicuramente saranno dei passaggi importanti da fare a Terni.
E in merito invece alla situazione lavorativa, Terni si sta sempre di più aprendo alla multinazionalità e quindi ci sono delle difficoltà. Secondo lei in campo lavoro quali sono le forze da mettere subito in pratica?
Per prima cosa bisogna equiparare i lavoratori, e con questo intendo dire a Terni c'è una grave emergenza per quanto riguarda per esempio i negozi cinesi rispetto ai negozianti del centro e rispetto ad altre categorie. Assistiamo infatti tutti quanti a Terni alla nascita sempre più di negozi di immigrati, di negozi particolarmente, ecco, la comunità cinese, che sappiamo bene spesso fanno una concorrenza sleale a quelli che sono i commercianti per quanto riguarda il centro. Poi soprattutto un'altra concorrenza sleale secondo noi è quella di aprire grandi centri supermercati vicino al centro, quindi noi quello che faremo, e già l'abbiamo scritto, è una stretta per quanto riguarda tutti questi negozi che non pagano le multe, che tengono all'interno lavoratori che lavorano 14-15 ore al giorno, che secondo noi è impensabile che una società civile tenga appunto, no, delle figure che lavorino in questi negozi in una totale anarchia di quelle che sono delle regole civili. e vieteremo assolutamente la costruzione di quelli che sono i grandi centri commerciali. Per noi aver costruito una Coop così vicino al centro è un omicidio. E vi spiegherò subito perché. Perché il negoziante del centro, che ha dei prezzi che ovviamente non possono essere come quelli della Coop, perché sappiamo bene che tipo di politica fa, la persona che si trova a scegliere, e ovviamente ha un così grande centro commerciale a 200 metri, è normale che non va al negozietto del centro. Quindi noi, come abbiamo scritto nel programma, faremo una totale stretta di questi grandi centri commerciali dove possibile. E ecco, poi c'è tutto il discorso, non so, della ZTL, questo qua lo affronteremo più tardi.
E sotto il profilo invece delle grandi aziende, parliamo di acciaieria, parliamo di polo chimico, lì?
Allora, lì anche secondo me va fatto una parentesi. Un sindaco comunque sia lì può fare, secondo me, ma è necessario che ci sia un collegamento ovviamente con le forze nazionali, perché io le posso rispondere, Casa Pound Italia ha ovviamente una visione fortemente statale di quelle che sono le aziende critiche per la nazione, ovvero se noi fossimo a capo della nazione, l'acciaieria di Terni per un 30% dovrebbe assolutamente essere statalizzata, questo per evitare delocalizzazioni e una proletarizzazione del lavoro. Secondariamente poi noi siamo per la socializzazione delle imprese, quindi secondo noi questo per esempio si può spingere anche da parte ovviamente di un sindaco, gli operai devono entrare all'interno del consiglio di amministrazione dell'azienda, devono dividersi dei veri premi, non le sciocchezze che ricevono adesso, e soprattutto devono avere una concorrenza, quindi va puntato molto il dito sulla concorrenza sleale che viene fatta per esempio all'estero, e questo è un po' il discorso generale che ci vede anche contro a questa Unione Europea, che permette che un lavoratore che sta all'interno della Comunità Europea, magari in Romania, lavora 12 ore a 600 euro, e quindi è normale che ci sono delle delocalizzazioni. Quindi secondo noi, quindi questi sono i nostri punti contro queste follie, e questo sarà ovviamente, io da candidato a sindaco mi batterò per questo, per quanto, ripeto, sia possibile mettere le mani su cose che forse lì c'è bisogno di chi sta al governo, diciamo, che ci dovrebbe mettere le mani. Però il nostro punto, i nostri punti sono questi, quindi la nazionalizzazione, la socializzazione e la difesa di tutto quello che è il patrimonio delle acciaierie e soprattutto del polo chimico, che purtroppo io sono anche perito chimico, quindi questa cosa mi tocca particolarmente.
Quindi, riassumendo in breve, se dovessero i italiani votare per Giorgio Bonomi, perché dovrebbero fare?
Dovrebbero farlo perché un voto a Pier Giorgio Bonomi è un voto agli italiani, prima cosa. Un voto a Pier Giorgio Bonomi è un voto a un movimento giovane, un movimento che è totalmente autofinanziato e che soprattutto all'interno ha delle persone che vogliono realmente cambiare questo paese e cambiare questa città.
E quindi, tornando in studio, abbiamo ascoltato ovviamente dalla viva voce, insomma, del nostro candidato per Terni, il candidato sindaco Pier Giorgio Bonomi, quelle che sono le iniziative che propone per la sua candidatura. Che cosa è successo però durante il comizio elettorale? E, insomma, c'è stato più di qualche tafferuglio, diciamo, almeno tentato, perché i cosiddetti sedicenti antagonisti politici hanno cercato in ogni modo di boicottare Simone Di Stefano, quindi vicepresidente di Casa Pound Italia, e il nostro candidato, appunto Bonomi, tentando in ogni modo non solo di screditarli, sono partiti insomma dalla piazza degli insulti, e la cosa che, diciamo, ci ha lasciato davvero senza parole è che diciamo quel centinaio più o meno di persone che erano venute appunto a tentare di impedire il comizio erano volti noti, diciamo, della sinistra cosiddetta antagonista. Tra le varie cose era presente anche in piazza Lorenzo Carletti, che è il candidato sindaco sempre per Terni di Rifondazione Comunista. La cosa ci lascia sgomenti perché ovviamente fare politica insultando il proprio avversario durante la corsa elettorale è qualcosa che, secondo me, insomma, è veramente incommentabile. Quindi diciamo che la piazza ovviamente ha potuto vedere con i propri occhi come si fa campagna elettorale da una parte e come invece la si fa dall'altra. Noi però abbiamo un piccolo estratto dell'intervento di Pier Giorgio e della risposta, soprattutto in apertura, dalle parole appunto del vicepresidente di Casa Pound Italia, Simone Di Stefano, la risposta soprattutto della cittadinanza che era presente in quel momento a Piazza Solferino perché voleva ascoltare il comizio. Quindi la risposta ovviamente è stata rimanere saldi al proprio posto e parlare, insomma, e esprimere liberamente e democraticamente la propria opinione. Ascoltiamo appunto uno stralcio dell'intervento e della risposta di Simone dal palco e di Pier Giorgio Bonomi.
Eccola che arriva.
Appunto.
Siamo lì.
Piazza di Benedettino o in qualsiasi piazza d'Italia a cacciare via Casa Pound, può star sicuro di una cosa: che non vedrà mai la nostra schiena, sempre la nostra faccia pulita, sempre. Grazie.
Allora, mi sono rimasti 5 minuti, quindi ho imparato il discorso, ma cercherò di arrivare subito a quella che è la massa del ci candidiamo. Ci candidiamo perché in Umbria l'anno scorso ci sono stati 1200 sfratti e questo è inconcepibile e soprattutto questo non si risolve se prima non viene modificata la legge regionale, che è una legge del 2003 che riguarda l'assegnazione dell'edilizia sociale. Nel 2003 infatti questa legge prevedeva una differenza tra cittadini italiani, cittadini della comunità europea. Senza dirlo a nessuno e con il totale silenzio di chi adesso si spaccia per difensore della patria, e parlo di quelli che stanno a destra e a centrodestra, nessuno ha detto niente. Anzi, l'altro giorno ad un banchetto, quando stavo presentando questa proposta di legge, che noi è da 9 mesi che stiamo prendendo le firme per questo, 9 mesi, non da 2 mesi come tutti che fanno campagna elettorale, ci è stato detto che noi siamo anticostituzionali.
Abbiamo sentito insomma anche come si è conclusa la giornata a Terni con enorme coraggio, insomma il comizio è continuato e sono uscite notizie un po' folli, in realtà poi nessuna di queste ha avuto un reale seguito. Era stata diffusa la falsa notizia di un'aggressione ai danni di un ragazzo appunto dei centri sociali, ma anche il TG3 appunto ha chiamato insomma TG3 e pochi altri come il Corriere dell'Umbria, quindi magari testate anche un po' più serie di quelle banalmente online, ha voluto sentire dalla viva voce di Pier Giorgio che cosa era successo. Referti non ce ne sono, prove tangibili di questa aggressione e testimoni non ce ne sono, quindi diciamo che il Corriere dell'Umbria e il TG3, anzi soprattutto il Corriere dell'Umbria, ha semplicemente riportato la notizia della falsa aggressione.
Tra l'altro non c'è neanche una denuncia, quindi l'aggredito, che poi le solite storie, no? Che non è aggredito da, come diceva nel comunicato dei compagni, da persone venute per l'occasione da Roma, avrebbero preso questo da solo. E il risultato era uno strattonamento poco alto.
Sì, insomma. Soprattutto nella biblioteca comunale.
Sì, ma cioè, diciamo che storie fantastiche.
Il che è molto divertente, perché insomma la biblioteca non è che è proprio un'accessibilità così, così semplice.
Gli avranno lanciato i libri.
In 20, sì.
Un invito a una lettura molto caloroso, immagino. Vabbè.
Beh. Quindi
stendiamo il solito velo pietoso.
Sì, ci piace ricordarli così. Comunque, noi in realtà continuiamo il nostro viaggio nelle amministrative e continuiamo appunto con l'intervento del giorno dopo, perché Simone Di Stefano il giorno dopo, quindi parliamo di sabato 17, è andato a Novate Milanese, dove Casa Pound Italia sta candidando appunto come sindaco la nostra Angela De Rosa. Quindi segue appunto il servizio che abbiamo preparato su questo intervento. Entrambi presentavano non solo la candidatura per Novate Milanese, ma anche la proposta di legge per il mutuo sociale. Per questo servizio io voglio ringraziare non solo Marta di Milano, che ci ha aiutato e insomma ci ha fornito il file della registrazione, e anche Daniele Di Voghera. Quindi grazie ragazzi per
come faremo senza Daniela? Sì, Daniela.
Sì. Così, a buffo.
Senza Marta e vabbè.
E vabbè. E ci piace ricordarlo così. Comunque ascolteremo quindi Angela De Rosa e a seguire Simone Di Stefano per la stessa mattinata, quindi di Novate Milanese.
L'incontro di oggi è titolato Mutuo Sociale, che è uno dei punti più qualificanti di Casa Pound, ma che è diventato anche uno dei punti più qualificanti del nostro programma. Dopodiché non ci siamo limitati a proporre all'interno del nostro programma elettorale solo il mutuo sociale, ma sulla casa abbiamo fatto un ragionamento un po' più ampio. E quindi quali sono state le proposte che abbiamo messo nel nostro programma? Intanto l'utilizzo di contratti transitori, perché è evidente che comunque la crisi, ma anche l'impennata degli affitti per chi decide che non vuole comprarsi una casa ma che vuole vivere in affitto, ha raggiunto comunque dei livelli decisamente ingestibili, che portano da un lato a fare affitti in nero, e a Novate comunque si sa che ci sono situazioni di questo genere, ma che portano anche le persone a non essere più in grado, visto che anche l'affitto comunque si alza, a non essere in grado di pagarlo questo affitto. Ora noi vediamo che se l'amministrazione comunale si mette intorno a un tavolo con i proprietari, con l'associazione dei proprietari di casa, si possa rimodulare anche sulle locazioni sia l'affitto, un affitto calmerato, che possa così scoraggiare gli affitti in nero, ma che metta anche nelle condizioni le famiglie di non doversi salassare, di dover rimanere indietro col pagamento magari della letta scolastica per la mensa o per altri tipi di servizi scolastici integrativi, nelle condizioni di poterle pagare e di vivere una vita dignitosa. Un altro punto è quello relativo alla nuova tassa sulla casa, cioè l'ex IMU. Cioè, crediamo che per le fasce considerate fasce deboli, cioè per le prime fasce, che sono quelle dove il reddito familiare è un reddito comunque basso, cioè la tassa non deve essere pagata. E poi, come dicevo, abbiamo inserito il mutuo sociale, la proposta di mutuo sociale, un po' ricalibrata ovviamente sulla realtà novatese dei comuni che vivono intorno a Novate e nel contesto lombardo. E la proposta quindi qual è? Che Novate si faccia, diventi il capofila di un consorzio di comuni del nord milanese, che quindi, avendo più potere contrattuale, perché se ci va un solo comune a regione è evidente che ha meno potere contrattuale di più comuni messi insieme, che per una questione territoriale noi abbiamo individuato con quelli del nord-ovest, alla regione, chiedendo appunto di poter istituire il mutuo sociale. Il comune che cosa può fare oltre a questo, nel caso in cui sul territorio del nord-ovest non ci siano terreni demaniali o mettere a disposizione i terreni comunali, perché è evidente che il territorio, non soltanto Novate, ma anche altri comuni, hanno dei terreni dove è possibile edificare. Ma cosa succede oggi sempre, purtroppo, a causa della crisi? Che il comune può anche fare un bando perché dei privati vengono a costruire, ma i privati non arrivano, perché comunque il settore edile è assolutamente in crisi. Noi abbiamo già delle nuove costruzioni su Novate che ancora sono rimaste per buona parte invendute, perché hanno avuto comunque dei costi di costruzione tali per cui evidentemente il costruttore le vende a cifre alte. Sia chiaro una cosa, noi non stiamo parlando poi attraverso il mutuo sociale di costruire delle case popolari per fare dei ghetti per i poveri, cioè noi chiediamo che comunque queste abitazioni vengano costruite con dei criteri di qualità, in un contesto di qualità, perché è evidente che già a Novate abbiamo sufficientemente quartieri tra virgolette ghetto o comunque poco riqualificati in termini di servizi, di strade e di quant'altro. Cioè noi non vogliamo ghettizzare chi non ha la possibilità di comprarsi una casa, non vogliamo mettere all'angolo, noi vogliamo che chiunque abbia, voglia, rivendichi il diritto ad avere una casa di proprietà sia messo nelle condizioni dalla regione e quindi dagli enti locali di poterla avere.
E ieri ero a Terni e ugualmente ero in piazza a fare il comizio con il nostro candidato sindaco, e dall'altra parte della piazza c'era un centinaio, 150 militanti della sinistra più estrema che volevano impedire di fatto il nostro comizio. Tutti quanti si appellano a leggi, tutti quanti si appellano alla Costituzione ogni volta che Casa Pound deve fare una campagna elettorale, deve essere presente con un banchetto, anche qui il sindaco addirittura che impegna tutta la... Quando un sindaco fa qualcosa del genere, come cercare di revocare una sala comunale, impegna tutti i cittadini, anche quelli che non votano, perché il sindaco rappresenta tutti. E chi dà l'autorità a questo sindaco di scavalcare addirittura la legge e di dire che Casa Pound non ha diritto? Casa Pound ha diritto. Se ci fosse stato anche solo un cavillo in questi 10 anni per chiudere questo movimento, sarebbe stato utilizzato. Di fatto non c'è nessuna legge, non c'è nessun articolo della Costituzione che impedisce a noi di Casa Pound di parlare, di fare politica, di chiedere i voti, di essere in piazza. Questo movimento però, al contrario di altri, non ha mai mostrato la schiena ai suoi nemici. Non ci stiamo a farci cacciare dalle piazze, non ci stiamo a farci travolgere anche fisicamente dai nostri avversari, ed ecco che già dai tempi di Piazza Navona, quando i nostri ragazzi erano dei bambini allora, in 20, hanno dovuto resistere all'assalto di 200-300 antifascisti venuti dall'università coi caschi, coi manici e tutto quanto. Già lì noi eravamo diventati il mostro, semplicemente perché non ce ne andavamo, semplicemente perché non mollavamo un metro, semplicemente perché abbiamo coraggio da vendere. Quindi questo è il problema di Casa Pound, che abbiamo coraggio da vendere, che non ci facciamo menare per strada per poi andare a dire oh guardate ci hanno menato, siamo dei poveri vittime dell'antifascismo. No, le vittime sono loro, sono vittime di loro stessi, dei loro ragionamenti antichi e antiquati, della loro guerra civile che non è mai finita, mentre per noi è finita da tempo la guerra civile, perché per noi la guerra civile è finita, raccogliamo l'identità di quello che è stato e lo vogliamo proiettare nel futuro. Nessuno ha mai guardato qui al passato. Spesso si agita la ricostruzione del partito fascista, ma chi è che vuole ricostruire il partito fascista? Nessuno. Però noi vogliamo rivendicare la nostra appartenenza politica, quel percorso che ci ha portato fin qui, e guardare al 2050, al 2100, nel pieno diritto, come è scritto nella Costituzione, perché lo voglio dire, visto che siamo qui a Novate Milanese, l'ho ricordato spesso e volentieri, nel secondo comma, dopo che c'è scritto vietata la ricostruzione del partito fascista, c'è scritto che i fascisti, i capi responsabili del regime fascista, potevano essere liberamente candidati a 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Quindi dal 1953 Mussolini candidato, un Paolini candidato, poteva entrare in Parlamento. Questo non per stare lì a fare il nostalgismo, a rivendicare la nostra appartenenza politica, però se la Costituzione dice questo, e se Mussolini stesso poteva stare in Parlamento dal 1953, ma perché nel 2014 noi dobbiamo ancora avere questi pagliacci che si aggirano per la città con le mollette addosso dicendo che noi non abbiamo diritto di fare politica? Siamo nati con un reato, occupando un palazzo a Roma che ancora sta lì, che ancora ospita la sede nazionale di questo movimento e ancora ospita le famiglie italiane che vivono all'interno e che hanno trovato una soluzione al problema dell'emergenza abitativa, che forse magari nelle città più piccole può essere anche meno sentito, ma in una città come Roma, a un certo punto, quando lo Stato, per ripagare i conti, i famosi conti che stiamo pagando da 100.000 anni, il debito pubblico, ha deciso di vendere i palazzi degli enti pubblici con le famiglie dentro alle multinazionali del mattone, di fronte a questo noi abbiamo deciso di commettere un reato, al contrario di quello che fa l'estrema sinistra, che lo fa per convenienza politica, lo fa perché riempie questi palazzi di cittadini non italiani, per poi andare a fare pressione sul sindaco di turno per farsi assegnare gli alloggi popolari, per fare dei piccoli gruppi di potere, delle piccole clientele con cui poi, con quei voti, piazza i suoi. Noi queste cose non le abbiamo mai fatte, non ci è mai passato neanche per l'anticamera del cervello. Noi l'abbiamo fatto esclusivamente perché andava fatto, perché di fronte a un popolo, a delle famiglie che vivevano in mezzo alla strada, che non sapevano più che fare, è stato il nostro dovere. Abbiamo occupato anche altri palazzi, c'è rimasto soltanto Casa Pound, però l'emergenza abitativa e la proposta del mutuo sociale che oggi veniamo qui a presentare è il fulcro centrale, iniziale dell'attività di questo movimento, e poi attorno a quello è nato tanto altro, è nato poi alla fine una proposta politica completa che parla di tutti i problemi della nazione, ma il problema della casa per noi è il problema principale. Noi abbiamo voluto parlare di un principio nuovo di cui non si è mai parlato, il principio, il diritto alla proprietà della casa, perché dire il diritto alla casa non vuol dire niente, vuol dire che tu hai diritto a una casa, vuol dire che puoi stare in affitto tutta la vita, per carità, si può anche fare, ma pensate qual è la libertà di essere proprietari della propria casa, una libertà fondamentale che in questo paese è assolutamente negata oggi, soprattutto quando ai giovani si chiede, per diventare proprietari di casa, di andare in banca e di mettersi sulla testa un mutuo a 30-35 anni con la spada di Damocle della banca che ogni mese, se sgarri, che non paghi una rata, anche dopo 10 anni si riprende quanto hai versato, si riprende la casa e ti butta in mezzo alla strada. Il nostro sogno, quando abbiamo elaborato la proposta del mutuo sociale, è che la gente potesse diventare proprietaria di casa, una giovane coppia che si mette insieme e vuole fare un percorso, diventare proprietaria di casa nell'arco di 10 anni. Sarebbe fantastico. 10 anni di lavoro, pago il giusto, un quinto delle entrate della famiglia, un rapporto che è direttamente fra me, magari, e l'ente pubblico o lo Stato, che potrebbe essersi occupato nel frattempo di costruirle queste case, e in 10 anni ho risolto il problema principale dell'esistenza, ovvero quello di avere un tetto sulla testa che nessuno può togliermi. Questo è fondamentale, è l'idea principale su cui è nata Casa Pound. E quindi noi la portiamo avanti e la inseriamo ancora all'interno dei programmi comunali. Io, quando mi sono candidato sindaco di Roma, ho portato il mutuo sociale, siamo anche riusciti a farne approvare una specie di bozza all'interno del Consiglio regionale, poi naufragata perché ovviamente nel Consiglio regionale del Lazio, immaginatevi chi sono i personaggi che siedono all'interno. Quando siamo andati a parlare di mutuo sociale di fronte a Roberto Carlino, che vende sogni e non solide realtà, che è uno dei più grandi costruttori di Roma, e lui era tipo assessore a... e non so quale politica ambientale, quindi era lui che decideva quali erano i terreni dove si poteva costruire o no, erano tutti i suoi ovviamente. Il mutuo sociale è quasi svenuto quando ha capito chi eravamo, e quindi è entrato, grazie alla buonanima di Buontempo, che all'epoca era all'interno del Consiglio regionale, l'ha inserito nel piano casa, ma poi non è stato mai attuato. Ebbene, quando mi sono candidato sindaco di Roma, noi abbiamo addirittura individuato i terreni, dicendo: guardate, questi sono i terreni, così vorremmo costruire le case, così andrebbe fatto, il Comune di Roma si può impegnare direttamente, non serve un esborso gigantesco da parte del Comune, ma serve soltanto far partire il progetto, perché è un progetto che si ripaga da solo. Il Comune individua i terreni, costruisce direttamente, o chiama dei privati a costruire direttamente, non con 100 gare di appalto e subappalto, e costruisce a un prezzo di costo, con un terreno che è fuori mercato perché è di proprietà pubblica, costruisce senza chiamare i famosi architetti, insomma tutti i costi contenuti, ma belle case che possono arrivare a costare, a Roma abbiamo fatto il calcolo, una casa di 100 metri quadrati 70.000 euro, contro case che vengono costruite, rimangono invendute, costruite, fatte e finite, 350.000 euro per 100 metri quadrati di appartamento, impensabile, inavvicinabile. Quindi, individuati i terreni, fatto tutto quanto, abbiamo portato le proposte. Quindi questo è un movimento che è concreto, non parliamo di aria fritta, purtroppo oggi la politica è anche questo. Forse uno dovrebbe venire qui a parlare di quello che sentiamo in televisione, di Dudu, se Renzi assomiglia al comico inglese o meno. Tutte queste sciocchezze di cui si parla oggi, che poi alla fine nascondono la grande tragedia di questa nazione, una nazione che sta morendo, mentre la politica appunto parla di queste cose, non fa proposte, non c'è nessuna visione di cambiamento, dovremmo parlare di questo, mentre invece noi siamo concreti, abbiamo programmi, questo non tollerano i nostri avversari, che non è che noi ci presentiamo qui per venire a sostituire il quadro e metterci l'effigie di Mussolini perché siamo nostalgici e vogliamo andare in giro coi Fez e Manganello. No, noi vogliamo cambiare la città, vogliamo amare il nostro popolo, vogliamo chiedere a loro, ai nostri concittadini, il voto, abbiamo dei programmi, vogliamo costruire le case, vogliamo sistemare le cose, vogliamo dare lavoro. E questo è inaccettabile soprattutto da una sinistra estrema che ha perso completamente il senso della realtà. Quando è l'ultima volta che abbiamo sentito una sinistra parlare di temi di sinistra, di casa, di lavoro? Ormai non c'è più niente, ci sono solo gli immigrati, ci sono sempre gli altri, ci sono i diritti degli altri, i diritti di tutte le minoranze del mondo, ma non riescono mai a parlare di italiani, cioè come se gli italiani non avessero più, fossero invisibili per loro. Non esiste più il popolo italiano, esiste sempre l'altro, chi arriva per ultimo deve passare avanti, ha sempre più diritto, perché noi abbiamo non si sa quale colpa, quella di essere italiani. Quindi questa è la sinistra oggi, e sa benissimo che Casa Pound va a parlare invece dei temi che loro hanno abbandonato, della casa, del lavoro, dell'economia soprattutto. Noi siamo completamente ignorati, nonostante forse, anzi ne sono convinto, noi abbiamo il numero di militanti politici più grande in questa nazione, non c'è nessun altro movimento o partito che può mettere sul piatto il numero di militanti che ha questo movimento, eppure siamo completamente ignorati. Ma non fa niente, perché gli spazi anche mediatici ce li andiamo a prendere da soli. Andiamo a manare le bandiere, occupiamo le case, facciamo azioni eclatanti, mettiamo in una notte manichini impiccati in tutta Italia, da Aosta fino a Palermo. Siamo in grado di fare questo. Ed ecco che Casa Pound non può candidarsi perché non ha le 150.000 firme, però si può candidare all'NCD, che è un partito che nessuno ha votato, che è presente in Parlamento non si sa a che titolo, e non solo, sostiene questo governo senza aver preso i voti degli italiani, così come il signor Renzi, che è Presidente del Consiglio senza aver preso il voto degli italiani, così come precedentemente Letta e così come ancora prima Monti, che ricordava Angela, è stato il motivo per cui in tanti hanno guardato all'interno del PDL dicendo: ma che sta succedendo? Sì, c'è il complotto, viene qualcuno, tolgono Berlusconi, mettono un altro e poi però noi lo sosteniamo? Voi mi fate il complotto, mi cacciate via, però io poi ti voto la fiducia. C'è qualcosa che non va. E questo qualcosa che non va ormai è sotto gli occhi di tutti. Quello che è successo quando è caduto Berlusconi, lo hanno detto l'altro ieri, da qualche giorno, però si poteva guardare anche prima, anche quando è successo si poteva vedere che la Germania in una notte ha preso tutto il debito pubblico italiano che aveva nelle sue banche e lo ha rimesso sul mercato, divaricando lo spread e facendo rischiare a questa nazione il fallimento. Non è che, cioè, sono dati di banca, si potevano vedere anche precedentemente. Facile tirarlo fuori in campagna elettorale dicendo: mi hanno fatto il complotto. Lo sapevi benissimo. Si sa benissimo come funziona l'Europa. Tutti sanno che è una dittatura vera, in cui il popolo è completamente esautorato di ogni sovranità. Perché noi non decidiamo più niente, perché non decidiamo niente in economia, questa nazione in economia non decide più niente, si decide tutto a Bruxelles, qualsiasi piano economico va deciso a Bruxelles. E quindi la democrazia già è finita, di cosa hanno paura gli strilloni antifascisti? Che noi possiamo rubare cosa? Qualcosa che non esiste? Qualcosa che ormai ci hanno tolto dalle mani? Se spacchiamo la nazione, e a questo stiamo andando incontro, noi rischiamo veramente. Il Veneto, se se ne va da solo, che cosa può diventare? Il Gabon d'Europa, il Bangladesh d'Europa. Non c'è futuro, c'è futuro solo per una nazione sovrana fuori dall'euro e fuori dall'Europa. Questa è la prospettiva futura di Casa Pound, un movimento che nasce sulle barricate, un movimento che si radica nei territori, ma che vuole portare all'attenzione dei cittadini italiani, all'attenzione del nostro popolo, una possibilità, quella di un'Italia sovrana fuori dall'Unione Europea. Oggi l'Unione Europea è schiavitù, è fiscal compact, è pagare miliardi e miliardi di euro ogni anno, è pagare gli interessi del nostro debito pubblico con tutti i soldi raggranati dai cittadini. Stiamo morendo di tasse, la gente si suicida, la situazione la conoscete, Equitalia la conoscete tutti quanti, e questa è una nazione che ha il disavanzo primario più alto di tutto il mondo, ovvero noi incassiamo tantissimi soldi rispetto a quello che è la spesa pubblica, lo Stato incassa tantissimo, più di qualsiasi altra nazione al mondo, e non dà niente. Perché? Perché questi soldi vanno tutti direttamente a pagare gli interessi, non il debito pubblico, gli interessi del debito pubblico. Allora spiegatemi come noi possiamo immaginare un futuro per questa nazione in queste condizioni. L'unico futuro è fuori dall'Unione Europea, una nazione sovrana che può prendere decisioni molto importanti quando è sovrana, perché l'Unione Europea ci impone delle cose. L'Unione Europea ci ha imposto di aprire le frontiere, ci ha imposto di essere in concorrenza diretta con chi dall'altra parte del mondo produce quegli schiavi a 3 euro al giorno e una ciotola di riso. È ovvio che i nostri prodotti non sono più competitivi, nonostante siano migliori, quando devono competere con quelle persone. Queste sono tutte cose che vengono dall'Unione Europea. Noi fuori dall'Unione Europea possiamo tornare sovrani. Noi fuori dall'Unione Europea potremmo dire alla Electrolux, ad esempio: vuoi chiudere qui, vuoi aprire in Polonia perché paghi meno gli operai? Chiudi, vattene, ma qui non vendi più neanche una lavatrice. Quindi dobbiamo convincere gli italiani che siamo sovrani, dobbiamo convincere che possiamo avere ancora un futuro, e questo passa da noi, da voi, da me, da questo movimento, dal fatto che poi noi usciamo da qui e andiamo a parlare con i nostri genitori, con i nostri fratelli, con i nostri amici, e gli diciamo che c'è un movimento che ha una visione completamente diversa dal panorama politico di quello che ascoltate. Non vi parla di Dudu, non vi parla di Grillo che urla, che costruisce le case con le stampanti, perché anche questo ha detto. Poi è vero, esistono stampanti 3D che sono in grado di costruire dei pezzi di prefabbricato per fare le case, ma forse la soluzione migliore è individuare un terreno pubblico, far costruire direttamente l'ente, come si faceva non solo durante il fascismo, ma anche Fanfani lo faceva. Questo è un ente pubblico, sei obbligato a investire i soldi che percepisci solo in costruzione di case, e così tutti gli italiani avevano una casa a canone concordato. Non ci vuole niente. Se smettiamo di parlare di aria fritta, se smettiamo di parlare di queste sciocchezze, la politica può dare tanto a questa nazione, e noi soprattutto possiamo dare tanto a questa nazione, ma ci dobbiamo credere. E io sono convinto che ci crediamo, perché, proprio perché, non abbiamo mai mostrato la schiena ai nostri nemici. Sarebbe molto facile scappare, lasciare le piazze agli altri, andare poi dai giornali a dire mi hanno picchiato, non mi hanno picchiato. Noi invece crediamo fortemente in questo movimento, crediamo in quello che diciamo, per cui non molliamo un metro. I nostri nemici vedranno sempre e soltanto le nostre facce pulite, le facce di uomini e donne che vogliono cambiare profondamente e radicalmente questa nazione. Grazie.
Siamo di nuovo in onda. Insomma, abbiamo ascoltato un lunghissimo intervento di Simone a Novate Milanese. Insomma, ovviamente abbiamo anche ascoltato Angela De Rosa, sempre a Novate Milanese, e siamo arrivati, visto che siamo in diretta, lo possiamo confermare, alle 8, orario in cui, anzi alle 8 e un minuto, orario diciamo in cui solitamente noi vi salutiamo. Però oggi ovviamente vogliamo dedicare più spazio, gli argomenti erano tantissimi, le elezioni sono alle porte, quindi ce ne freghiamo, okay, dell'orario, e quindi proseguiamo insomma la scaletta, perché tante sono ancora le cose cui vogliamo insomma dedicare tempo, soprattutto perché la terza città interessata per alle amministrative insomma del prossimo fine settimana è Cremona, e in questo, per questo insomma abbiamo presentiamo un servizio, un'intervista al nostro candidato, quindi di Casa Pound Italia, per la città di Cremona, candidato sindaco Gianluca Galli, che ha risposto alle domande del TG3. Quindi sentiamo che cosa ci racconta per Cremona, che cosa sta preparando per la sua città.
Questo sarà l'ultimo servizio elettorale, poi.
Sì, poi torniamo ovviamente in onda e ci salutiamo e ritorniamo insomma su quelli che sono gli argomenti che abbiamo diciamo previsto in scaletta.
Gianluca Galli, Casa Pound Italia.
Buongiorno.
Allora, cominciamo con un tema molto sentito dai cittadini, ovvero i costi della politica. Gianluca Galli, la vostra idea su questo tema?
Essendo una lista al di fuori dalla politica istituzionale, non sappiamo quali sono i reali costi della politica, soprattutto per Cremona. I bilanci comunque si possono vedere, ma quello che appare all'interno dei consigli comunali stessi non esce mai realmente effettivo. Sicuramente per tagliare i costi bisognerebbe tagliare comunque alcuni membri inefficienti del Consiglio Comunale, e anche a livello di sostegno per gli immigrati. Noi comunque abbiamo il motto prima gli italiani, bisognerebbe evitare di spendere i soldi per gli immigrati e andare avanti con quello per gli italiani.
Gianluca Galli, la vostra idea di mobilità nella città di Cremona?
Sicuramente il centro storico va servito con maggiore attenzione. La prima proposta è quella comunque di alleggerire i grandi autobus che fanno fumo nero in città e mettere delle piccole navette elettriche, dal momento in cui l'azienda che le fornisce è comunque una partecipata o comunque privata. Dal momento in cui si va a sfruttare questo meccanismo, la città è più pulita, più silenziosa e più vivibile. Sempre tornando al discorso delle aziende partecipate, e per collegare Cremona con l'esterno, bisognerebbe un po' battere i pugni sul tavolo per obbligare le aziende che forniscono servizi all'interno di Cremona a stare alle leggi che vogliamo noi, ovvero tu vieni a servire la mia città, in cambio io ti do chi usufruisce di un servizio. Con le passate amministrazioni si è arrivate al degrado del centro storico. Il centro storico sta morendo anche a causa dell'apertura di nuovi centri commerciali esterni alla città. Per rilanciare il centro storico proponiamo di stabilire un fondo comunale per le imprese che aiuti le nuove attività che aprono a essere detassate per i balzelli comunali per i primi 5 anni. Inoltre c'è il problema dei parcheggi, che non sono equilibrati, parcheggi a pagamento e parcheggi liberi, quindi proponiamo poi che il Comune prenda anche in considerazione il fatto di non investire più o non far investire più le aziende private o finte partecipate, ma occuparsi direttamente del costo dei parcheggi a pagamento.
La vostra idea, se parliamo di sicurezza in città?
Sicuramente le nuove norme per la sicurezza da adottare sono viste dal punto di vista capillare quando si parla di immigrazione. A Cremona stanno continuamente arrivando immigrati nella casa d'accoglienza, che prendono anche soldi comunque dallo Stato italiano e lasciando perdere poi le attività che fanno. Parlando di attività invece produttive, bisogna controllare in maniera pulita e efficiente ogni tipo di attività gestita da persone che nascondono attività criminose all'interno dell'attività stessa.
Cosa avete in mente se parliamo di Cremona città turistica, Cremona città d'arte?
Innanzitutto bisogna creare una pluralità di eventi e tutto questo può essere messo in moto potenziando i mezzi che già abbiamo a disposizione, ovvero i siti internet, ovvero il portale turismo. Sarebbe importante anche creare un carnet, ovvero un biglietto cumulativo che possa offrire sconti coi negozi, coi trasporti, per poter vivere meglio la città, in modo che chi viene dall'esterno possa avere anche modo di non vedere solo le bancarelle esterne, mettiamo nel caso di una fiera all'aperto, ma anche di vivere i negozi stessi. Un'altra cosa su cui bisogna puntare molto è il rinforzo della fiera, della Cremona Fiere, che nessuno l'ha ancora detto, però le fiere a Cremona sono calate di quasi un terzo negli ultimi anni e ne stiamo perdendo parecchie. Questo fa perdere ancora turismo alla città.
Gianluca Galli, che cosa c'è in cima al vostro programma, la vostra priorità?
Ribaltamento delle graduatorie comunali, ovvero prima gli italiani. Al primo posto mettiamo subito la casa. Un cittadino senza un tetto sulla testa non può vivere la città. Al secondo posto il lavoro, tutte le aziende che operano su Cremona devono avere la precedenza sulle aziende esterne e anche l'istruzione, i nostri figli devono studiare e devono farlo gratuitamente. Tutto questo deve essere coronato da uno dei nostri cavalli di battaglia, il mutuo sociale, ovvero una casa popolare di proprietà che viene pagata con un quinto dello stipendio.
Eccoci in onda, il servizio di Gianluca Galli non è uscito, diciamo, benissimo, perché ci sono stati problemi tecnici, quindi sicuramente lo potrete riascoltare nella replica di giovedì e poi nel podcast che verrà messo a disposizione sul sito
di Radio Bandiera Nera, lo ricordiamo. Come sempre, e ricordiamo anche, quindi faceva riferimento Alessandro poco fa alla replica, e che ci sarà ovviamente giovedì come al solito alle 15, quindi potrete riascoltare l'intera puntata giovedì direttamente alle 15 sempre su radiobandieranera.org e non vi perderete quindi nulla. Vi perderete soltanto gli inconvenienti della diretta e quello magari potrebbe anche far piacere. Comunque, abbiamo ascoltato, quindi lo ripetiamo di nuovo, la voce di Terni con Pier Giorgio Bonomi, novate milanese Angela De Rosa, candidata sindaco, e l'intervento di Simone Di Stefano, un lungo intervento che ha anche chiarito e spiegato quello che era successo il giorno prima a Terni, il tentativo da parte di una serie di facinorosi di insomma impedire il regolare svolgimento del comizio per appunto Bonomi, e poi in ultima analisi l'intervista a Gianluca Galli, candidato Casapound Italia per Cremona, per la città di Cremona. E quindi diciamo che siamo fuori di 12 minuti, ci fa piacere ricordarlo, però è una puntata diciamo ricca e densa di contenuti e abbiamo voluto dare spazio, il giusto spazio ovviamente a tutti. Ricordiamo che giovedì ci sarà di nuovo in prima serata sulla 7 anno 1, ricordiamo che il nostro Mirko sarà di nuovo presente, la scorsa volta per la seconda puntata di anno 1 ha avuto anche occasione di confrontarsi con l'ex ministro Chieg, quindi grazie ai nostri hashtag, grazie al nostro sostegno, ha potuto porre direttamente delle domande a quello che era l'ospite d'eccellenza, diciamo così, uno dei due almeno, perché non era la sola in studio, e quindi ha potuto ovviamente rappresentare tutto il movimento facendo delle domande sempre su temi molto molto caldi. Tra le altre cose abbiamo insomma l'occasione di leggere quello che Mirko vorrebbe insomma trasmettere in radio, quello che è il resoconto della settimana per lui in questa esperienza sulla 7.
Sì, Mirko come ogni martedì ci fa avere un suo piccolo diario di bordo, in esclusiva insomma per Radio Bandiera Nera e per Casa Pound Nera. Ve lo vado a leggere brevemente, così chiudiamo con tutte le notizie che ci mancano. Allora, giro di boa è andato alla grande, non solo per gli interventi fatti, di cui sono molto orgoglioso, ma anche e soprattutto per aver avuto la possibilità, scusate un secondo, è saltato
Cosa avviene?
Niente, è saltato il messaggio di Mirko.
Il dramma, ecco.
Adesso lo recuperiamo.
Vabbè, diciamo che parliamo un attimo di quello che è successo in trasmissione.
Ecco, l'abbiamo recuperato.
Non parliamo di quello che è successo in trasmissione.
Chi se ne frega? Possiamo avere un riassunto perché viene la tutta.
Vai.
E avere avuto la possibilità, grazie a tutti voi, quindi per gli hashtag, insomma, che mi supportate, di fare la domanda finale. Ma andiamo per ordine, il tema è stato sempre quello, l'immigrazione. I toni questa volta, anche per via degli ospiti, sono stati decisamente più esplosivi. Sono riuscito a denunciare le situazioni di Sette Camini, che insomma, oggi abbiamo riportato, dove la cittadinanza da settimane si è opposta all'istituzione di un centro d'accoglienza per immigrati proprio in quella zona. Durante la puntata mi è parso di capire che molti dei concorrenti vivono sulla luna, fuori dalla realtà e dalle vere problematiche di questa nazione. Ci sono stati soliti attacchi personali e al nostro movimento, viziati dal solito pregiudizio e dalla solita ignoranza. Casapam mi ha insegnato che quando ci si deve confrontare bisogna sempre contraddistinguersi per stile. Ed io ho cercato di fare proprio quello, nei confronti di quegli stilismi cui siamo abituati a combattere. Infine non posso che ribadire i miei ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno fatto vincere l'Hashtag Contest. Grazie a tutti voi. La Chieng ovviamente ha deviato la mia domanda, ma ce lo potevamo aspettare, non avevamo dubbi su questo. Ci vediamo giovedì per un'altra puntata di anno 1, dai. Poi Mirko mi saluta, ormai non mi dice neanche più ciao, ma mi saluta con l'hashtag sto con Mirko, quindi ricordiamolo a tutti, giovedì sera durante la diretta, ma anche durante tutta la settimana, sui vostri profili Twitter scrivete continuamente hashtag sto con Mirko, perché daremo la possibilità ad un nostro militante, ad un nostro ragazzo che due settimane fa è stato anche ospite qui da noi, di avere più spazio, e più spazio per lui significa anche più spazio per il nostro movimento.
Anzi, soprattutto per il nostro movimento, ovviamente per tutta Casa Pound Italia. Ora, abbiamo tenuto un po' per ultimo, diciamo, la notizia che più ci ha rattristato negli ultimi giorni.
Guarda, in realtà ne abbiamo due di notizie, una invece è allegra. Partiamo da quella triste, così c'è...
Beh, insomma... sì, lasciamo Alba Dorata per
l'ultimo. Chiudiamo con una cosa ottimistica.
Beh, sì.
E quindi, sì, parliamo di quello che è successo a Parma. Sono usciti i comunicati in settimana, io poi oggi ho sentito direttamente Pierpaolo Mora, che è il responsabile nostro di Casa Pound Italia Parma, e mi ha raccontato quello che è successo in soldoni. Fuori da un bar, questo nostro simpatizzante si trovava all'interno di un bar, fuori cinque persone lo aspettavano, quando lui è uscito uno faceva da padre, gli altri quattro l'hanno aggredito. Questo, lo diciamo, è avvenuto in pieno centro a Parma, quindi non si parla di un'aggressione in una zona isolata, ma in una zona centralissima e evidentemente anche piena di persone. Il risultato sono stati 30 giorni di prognosi più un'operazione all'occhio, che non dovrebbe essere nulla di grave, quindi comunque tranquillizziamo, insomma, i nostri ascoltatori, ma insomma è sempre un'operazione all'occhio, non è uno scherzo. Questo purtroppo, come ogni settimana quasi, ci tocca riportare queste notizie di aggressioni tentate o interruzioni di banchetti o di manifestazioni. Insomma, combattiamo sempre con gli stessi problemi. Andiamo invece sulla notizia più felice.
Eh sì.
Quella di Alba Dorata, che in Grecia ha fatto un grandissimo risultato. Parliamo qui di amministrative, ovviamente in prospettiva delle europee, che sono fra una settimana. Allora, i risultati sono stati, per quanto riguarda il sindaco di Atene, del 16,3%. Nella precedente votazione avevano preso il 7,8%, quindi hanno più che raddoppiato i voti, ma i sondaggi li davano a meno della metà. Quindi hanno praticamente sbaragliato sondaggisti e avversari politici, che si sono attestati come terza forza ad Atene. Tra l'altro il sindaco, il candidato sindaco di Alba Dorata, che è Ilias Kasiadiris, è tuttora recluso in Grecia in attesa di processo per possesso di armi e aggressioni, insomma, per le faccende note che voi conoscete e di cui ci siamo occupati più volte anche qui proprio a Casa Pound con la conferenza, quando fu presentata Alba Dorata, gli ospiti greci ci hanno raccontato
le varie architetture che riescono a tirare fuori dal cilindro per mettere a tacere una forza politica che ormai è diventata veramente dirompente. C'è questa foto che circola online, io lo voglio, diciamo, rimarcare, perché l'ho trovata veramente bella e significativa, l'abbiamo anche pubblicata su Primato Nazionale. È una foto di un ragazzo molto giovane, questo candidato appunto che correva per Atene, che viene arrestato da un sorriso splendido. Ecco, questo proprio in chiusura per ricordare quello che è l'atteggiamento.
Sì, probabilmente l'atteggiamento migliore, insomma, in tutte le occasioni. Volevo chiudere con l'ultimo dato, che era invece quello delle regionali in Attica, dove nel 2012 era stato il 7%, e invece questa volta ci siamo, perché sono i nostri fratelli europei. Alba Dorata si è attestata sull'11,2%, anche qui i sondaggi davano meno della metà, quindi veramente una bella bella vittoria di Alba Dorata. Prima di chiudere, ricordiamo ancora un appuntamento importantissimo per domani sera a Casa Pound, a Piana Corone III, che è la conferenza su Dominique Venner, ad un anno dalla morte volontaria di Dominique Venner, da quel gesto di fondazione importantissimo che questo pensatore, questo combattente europeo ha deciso di fare. E quindi veramente domani invitiamo tutti a venire qui a Casa Pound alle 21. Chi è fuori ovviamente potrà seguire la diretta su Radio Bandiera Nera, e ovviamente chi non dovesse riuscire a seguire nemmeno la diretta potrà godere del podcast, che anche quello verrà messo in onda, penso quasi immediatamente, direttamente la mattina successiva. Direi che siamo arrivati in chiusura?
Beh, direi di sì. Magari, ecco, salutiamo di nuovo Sette Camini.
Eccoci.
Eccolo, Simone.
Domani, prima della conferenza, facciamo l'ennesima manifestazione dalle 19 in Sette Camini, largo chiaro d'Avanzati, partiamo da lì e poi tutti qui a Casa Pound per la conferenza.
Bene, quindi è prevista anche una fiaccolata, dicevi, no?
Esatto,
partire dalle 19 e poi tutti qui a Casa Pound ad ascoltare la conferenza. E cosa dire di più? Siamo arrivati ai saluti, quindi di nuovo un appuntamento per il prossimo martedì per capire un attimo come sono andate queste elezioni, insomma, risultati e risposte a caldo, ecco, della politica che conosciamo meglio, quindi dei nostri ragazzi. Facciamo il nostro migliore in bocca al lupo ovviamente per Pier Giorgio Bonomi, Gianluca Galli e Angela De Rosa, e a tutti i nostri cari fratelli che comunque sostengono il movimento ovunque in Italia, e anche per tutti i fratelli, insomma, che lo fanno in altri luoghi e in altre forme in Europa.
Che facciamo? Chiudiamo con una canzone? Il Bronzo l'abbiamo ascoltato 15 volte,
quindi basta.
Quindi basta.
Basta.
Tanto, tra l'altro, li ascoltiamo tra due settimane.
Sì, parliamone.
Scegli te, Brain Justice o Pantera?
Ma io direi Brain Justice.
Ma sì, è un gruppo nostro, se riusciamo a mettere.
Sì, no, perché oggi il computer
va di vita sua proprio.
Va bene, allora, a presto.
A martedì prossimo.